Lassidi, yalla 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 yalla.
Buon pomeriggio da Christian Gilardi. Oggi vi accompagniamo in un viaggio sonoro profondo, stratificato, a tratti misterioso. Un viaggio che ha la forma di una discesa, di un ritorno all'essenziale, al battito primordiale delle cose. A guidarci è Massimiliano Di Carlo, compositore e musicista abruzzese da anni impegnato in una ricerca musicale che attraversa le soglie tra jazz, improvvisazione, suono acustico e spazio interiore, potremmo dire. Il suo nuovo lavoro discografico si intitola Antro, un titolo che già evoca grotte, echi, ombre e risonanze, un luogo simbolico e fisico dove il suono non è solo musica ma anche memoria, respiro e corpo. Tra registrazioni live, tra l'altro effettuate qua nel nostro studio 2, registrazioni invece in studio, dialoghi strumentali, una scrittura che lascia veramente ampio spazio all'intuizione, questo disco Antro ci invita ad ascoltare con profondità, a lasciarci attraversare dai suoni più che dominarli. Per parlarci di questo progetto, delle sue radici, delle sue visioni, abbiamo il piacere di avere con noi proprio Massimiliano Di Carlo. Benvenuto Massimiliano.
Grazie, grazie, buon pomeriggio.
Ecco Massimiliano, partiamo dal titolo. Perché Antro? Cosa rappresenta per te questo luogo simbolico?
Antro viene da una serie di racconti che io ascoltavo sin da bambino riguardanti il mito della Sibilla. La Sibilla che si racconta abitasse nella zona appunto dei Monti Sibilline, al confine tra le Marche e l'Umbria. E questa figura un po' misteriosa mi ha accompagnato sin dall'infanzia. Poi, crescendo e studiando un po' a livello storico e antropologico, ne ho scoperte le radici greche, le radici pre-cristiane, e che in realtà poi si sono fuse con il culto cristiano. Si pensi che Santa Rita, ad esempio, da Cascia, pochi sanno, ma è un po' l'erede della Sibilla Porena, questa figura femminile oracolatrice che aveva il compito di instradare i cavalieri erranti, i cosiddetti così del Medioevo, che l'andavano a visitare. C'è anche uno storico libro di Antoine de la Salle, che era uno scrittore inviato dalla regina di Francia nel XV secolo, quando si pensava appunto che si potesse realmente visitare questo antro. E lui racconta che lo ha visitato, che c'è entrato e che soprattutto ha ascoltato le memorie degli anziani di 500 anni fa, quindi era un antropologo a tutti gli effetti dell'antichità, diciamo. E poi nessuno sa se realmente c'è entrato e se realmente è esistito. Fatto sta che è un luogo simbolico di un viaggio interiore, un po' come il viaggio di Dante nei tre livelli della Divina Commedia.
Ecco, nel disco appunto si percepisce un'atmosfera densa, no? A tratti viscerali. Quali stati d'animo o appunto paesaggi interiori hai voluto esplorare?
Appunto, quello che io ho attraversato, diciamo, nel mio percorso umano, se vogliamo, interiore e musicale, perché per me l'arte è stata sempre di pari passo vissuta con un certo realismo interiore, diciamo, tranne una prima fase in cui ero così un lavoratore dello spettacolo. Poi ho iniziato a fare delle ricerche, e quindi per me Antro, che è stato il mio primo disco, è un po' il testamento di questo percorso. Quindi passa da luoghi molto scuri fino a passare per luoghi appunto purganti, se vogliamo, limbi di mezzo, sospensioni, per poi arrivare a stati di estasi sonora, di liberazione, di festa, proprio perché ho vissuto dentro di me questi passaggi e ho vissuto poi in un'età matura il mondo della festa, del rito collettivo ancora presente nelle nostre zone degli Appennini centrali, come momento catartico a tutti gli effetti. E questo che io pensavo esistesse solo nell'antichità, in realtà poi ho scoperto, quando ero pronto forse a scoprirlo, prima non lo ignoravo in parte, non ne conoscevo bene, seppure i miei parenti, i miei nonni, essendo contadini e pastori, venivano da quel mondo, ma probabilmente non riuscivo a capire. Quindi antro è nient'altro che il testamento sonoro, compositivo e improvvisativo, perché c'è sia composizione che improvvisazione di questi passaggi, appunto, dall'ombra, dall'investigazione della tenebra, dell'antro, appunto, della lamentazione, del canto lamentoso, lamentato, presente nella tradizione orale, fino alla sperimentazione vocale, il canto difonico, gli armonici, che per me sono stati un passaggio appunto di liberazione, se vogliamo, da una certa meccanicità del vivere o del concepire anche la musica, fino appunto a suoni e ritmi estatici che portano addirittura durante il disco e durante lo spettacolo a poter ballare, liberarsi, ma non con dei cliché appunto coreutici così di massa, ma legati ad un ritmo e ad un mondo coreutico e rituale molto concreto e storicamente molto radicato.
Ecco, direi, ascoltiamo ancora un assaggio di questo tuo lavoro. Massimiliano Di Carlo, qui in un solo veramente, come dire, impressionante, con uno strumento particolare che è il flauto armonico, cioè un flauto che suona solo facendo emergere gli armonici naturali, quindi non ci sono sostanzialmente dei fori sullo strumento. è uno strumento che appunto è il musicista, sostanzialmente non cambia la diteggiatura, ma modifica la velocità e la pressione, l'altezza delle suone dell'aria per ottenere appunto dei suoni sovracuti, diciamo degli armonici superiori, tenendo invece il suono base. È uno strumento che troviamo in alcune aree, appunto in Norvegia, nei Balcani, soprattutto in Asia centrale, ma anche in Italia. Massimiliano, parlaci proprio di questo processo compositivo che tu usi, cioè i brani sono nati in modo totalmente improvvisato oppure sono strutturati o magari è un sistema ibrido, ecco, rispetto a queste due modalità.
Sì, entrambi in effetti. Ci sono degli aspetti diciamo, molto fissi, molto prestabiliti a livello compositivo, che riguardano ad esempio il modo, la scala, parlando dal punto di vista modale della composizione, oppure delle ritmiche o delle scelte timbriche. Dopodiché, stabiliti questi parametri e testuali anche in alcuni brani in cui ci sono delle improvvisazioni poetiche o canti di poesie, diciamo, trasmesse oralmente, perché assieme al suono si volesse creare appunto un'atmosfera anche legata alla parola, il resto diventa poi completamente interazione, prendendo spunto dall'eredità che abbiamo dall'esperienza jazzistica, che è la musica per eccellenza che ha raggiunto poi l'Occidente. Dalle sue radici africane, portando con sé poi ecco, questo spirito catartico dell'abbandono, dell'improvvisazione che io stesso ho vissuto in una fase in cui ho praticato quella musica e ora sento il bisogno di investigare, di abitare quello stato di abbandono e di interplay con codici che però non vengono più dalla tradizione appunto afroamericana, ma che provengono dai nostri blues, se vogliamo, dai nostri modi antichi, ritmi e possibilità che sono stati un po' ignorati, diciamo, negli ultimi decenni o secoli addirittura per questioni appunto di colonizzazioni culturali più o meno volute, più o meno coscienti.
Ecco, Antro sembra quasi un viaggio rituale, no? Tra tensioni e aperture. C'è un ordine narrativo oppure anche simbolico, appunto, nella sequenza dei brani che tu hai messo?
Assolutamente, c'è un ordine, ma allo stesso tempo c'è un'irrazionalità che non corrisponde a nessun concetto, diciamo, prestabilito o intellettuale. Ho cercato di creare un percorso con il materiale sonoro che abbiamo registrato, che poi era di ore e ore di registrazione, ti lascio immaginare. Ed era tutto buono perché con Gioele Pagliacci e Re Dazzine, due musicisti fantastici, appena si iniziava a suonare si creava già un mondo sonoro. E quindi c'è stata la difficoltà appunto di scegliere, di selezionare una quantità precisa di materiale sonoro per poterlo inserire in un disco appunto fruibile sul web o in un disco fisico. E quella scelta è dettata dalla sensazione, dal mio sentire questi flussi che possono ecco, appunto accompagnare l'ascoltatore in maniera neutrale, senza cadere in una forzatura emozionale, intrattenitoria, ma creare, come hai ben detto tu, spazi che alternano da latenze, sospensioni, oniricità, fino a scatenarsi in ritmi di ballo o di improvvisazioni frenetiche, a volte anche rumorose, caotiche, prendendo spunto dalla musica free, dall'esperienza del Novecento, dell'improvvisazione totale, che porta appunto l'ascoltatore a volte verso orizzonti poco razionalmente spiegabili.
Ecco, mi sembra appunto di capire che le influenze musicali e anche extramusicali ti hanno ispirato molto in questo lavoro. Poi tu hai anche, come dire, una formazione musicale che parte da, diciamo, dalla musica classica, ma arriva addirittura, per esempio, ad aver studiato con il maestro di Demetrio Stratos per quanto riguarda tutte le tecniche vocali, questo importante maestro che visse a Parigi, dove tu hai potuto, come dire, abbeverarti di questa sapienza, particolare.
Assolutamente, sì. Diciamo che la fortuna di aver incontrato questi maestri, che sono stati Trang Quang Hai, il cantore, etnomusicologo, compositore di cui hai parlato, che fu anche insegnante di Demetrio Stratos, e Amelia Cuni, cantante Drupad, lei italiana, ma esperta, una delle prime esperte italiane di questo stile musicale. Musica classica indiana della tradizione del nord mi ha
Purtroppo scomparsa.
portato a, diciamo, purtroppo scomparsa sì, di recente, l'anno scorso, e insieme a lei anche una sua amica e collega, tuttora per fortuna vivente, con cui sono in stretto contatto, Fatima Miranda, che per me, ecco, queste tre figure sono state di grande, grande ispirazione per quanto riguarda le possibilità della voce e modi altri di intendere la musica. Sicuramente poi sulla base dell'esperienza classica, come trombettista del percorso in conservatorio che ho fatto da piccolo, da giovane, diciamo, che mi ha dato una forma mentis, una disciplina che poi ho tenuto su questi stili e soprattutto poi sugli stili della tradizione agropastorale. Delle Marche, dell'Abruzzo, di queste terre di confine da cui provengo e in cui ho iniziato appunto ad osservare queste similitudini, questi ponti con l'Oriente, importantissimi per entrare in un nuovo modo di concepire il flusso della musica, entrare in un aspetto circolare della musica, non più lineare, come ad esempio noi siamo abituati a concepire, nella concezione del ciclo ritmico del tempo. E delle improvvisazioni melodiche e modali, per non parlare poi dell'aspetto microtonale, che è un aspetto importantissimo di antro del nostro disco, che quando facevo solo musica classica facevo un po' fatica a percepire perché se ne parlava solo nelle composizioni da Berio, Stockhausen in poi, ma in una maniera che per me era un po' artificiosa, un po' forzata. Quando invece poi ho scoperto l'esistenza di questa codificazione di linguaggi, di microtoni, eccetera, in tradizioni ben definite, compresa quella italiana, quella nascosta che non è scritta, ma è comunque codificata perché è trasmessa oralmente, la mia concezione è iniziata a cambiare. Ma ovviamente, come hai detto tu, non c'è solo l'influenza musicale, ma anche extramusicale, quindi di filosofi come ho citato nella prefazione del disco Giorgio Colli. Carmelo Bene, Demetrio Stratos, appunto, Artaud, se vogliamo, Ernesto De Martino, Diego Carpitella e molti altri scrittori, pensatori, che a partire da Schopenhauer in poi, che segna il confine, diciamo, dell'approccio occidentale che inizia a guardare ad Oriente con una certa serietà di investigazione, non più come esotismo, come già accadeva in passato da Marco Polo in poi, voglio dire, anche Marco Polo andava in Cina attraverso la famosa Via della Seta, ma solo da Schopenhauer in poi, e tutti gli altri che ho citato sono figli intellettuali e filosofici di questo personaggio, si è iniziato a ricreare questo ponte con l'Oriente, scoprendo appunto l'origine indoeuropea della nostra cultura e non più affiliata a un cosiddetto Occidente neonato rispetto a quello che è il percorso della storia dell'essere umano.
Certo, un lavoro dunque da ascoltare perché ha diversi piani d'ascolto. Il titolo appunto è Antro, un lavoro discografico di Massimiliano Di Carlo che trovate facilmente sulle piattaforme digitali, ma lo trovate anche poi in forma, come dire, fisica e materiale. Il tempo stringe, per oggi una giornata piena di avvenimenti, tra il ricordo di Michelangelo e la scomparsa di musicisti che hanno segnato in parte anche la storia popolare della musica americana. Un ringraziamento dunque a Massimiliano Di Carlo e un invito naturalmente agli ascoltatori ad andare a scoprire questo bel disco che in parte è registrato anche qua nei nostri studi.
Grazie a voi, grazie Cristian.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.